Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Vi ho detto questa mattina che voglio semplicemente condividere con voi alcune cose molto pratiche dalla mia stessa vita per potervi aiutare a rendere facili le decisioni difficili. E voglio mettere insieme molte cose tratte dalla parola di Dio, però prima di farlo voglio darvi solamente una breve introduzione. La Bibbia è molto esplicita in materia di peccato. Non c'è alcuna ragione di domandarsi che cos'è che Dio proibisce. Si può cominciare con il Decalogo, i 10 comandamenti, e lì il Signore stabilisce le cose che Egli non permette. Ci sono altre cose che Dio ci comanda di fare e non farle è peccato. Non siamo all'oscuro riguardo al peccato. Le cose esplicitamente enunciate nella Scrittura sono molto chiare per noi. Sappiamo ciò che è sbagliato. Sappiamo anche ciò che è giusto in relazione a molte cose, poiché Dio ci ha dato una parola molto chiara su questo. Ora, non vogliamo parlare di ciò che è esplicitamente giusto e di ciò che è esplicitamente sbagliato nella Scrittura, vogliamo parlare un pochino di ciò che cade nel mezzo, perché è proprio questo che pone il problema difficile quando si tratta di prendere decisioni. Se qualcuno vi propone la possibilità di mentire, imbrogliare, rubare, uccidere qualcuno, commettere adulterio, desiderare ciò che appartiene a qualcun altro, è piuttosto ovvio che non è accettabile. Se qualcuno vi propone l'idea di leggere la Bibbia, di pregare, testimoniare, condividere il Signore Gesù Cristo e la sua parola con qualcuno che ha bisogno di sentirla, è piuttosto ovvio che ciò è giusto. Però che dire di tutte quelle cose nel mezzo riguardo alle quali la Bibbia non parla esplicitamente? E questa è una categoria molto ampia. Per esempio, ci sono persone che dicono che ci sono certi cibi che dovremmo mangiare e certi cibi che non dovremmo mangiare. Ci sono quelli di oggi che vorrebbero vincolarci ad una legge alimentare dell'Antico Testamento e vogliono dirci che la vera spiritualità è realmente legata a ciò che mangiamo. E naturalmente, se mangiamo carne di maiale o qualsiasi cosa che non è kosher, secondo la legge dell'Antico Testamento, commettiamo peccato. Altri ci dicono che possiamo bere certe cose e altre no, se beviamo certe cose quello è peccato, se beviamo altre cose quello non lo è. E la Scrittura ha molto da dire al riguardo, però nessuna proibizione specifica su ciò che possiamo o non possiamo bere. Alcune persone credono, e questo può sembrarvi strano, ma è vero, alcune persone credono che lo sport sia peccato. Infatti conosco un uomo che lo crede fermamente e dice che sta scrivendo un libro sul peccato dello sport. Ora, alcuni di voi non credono che sia un peccato, per voi è un Dio e vi inchinate e lo adorate ad ogni opportunità che avete. Ci sono persone che credono che la televisione sia un peccato. Se possedete una televisione non siete spirituali. Ci sono altre persone invece che sono degli zombie, che rimangono lì a fissare quella scatola, non importa cosa ci sia dentro, anche il segnale di prova li affascina. E sono lì che lo guardano finché il fusibile regge. Alcuni direbbero che se andate al cinema commettete peccato, se entrate in un teatro state partecipando all'impietà, se sborsate, non so quanto costi andare al cinema o a un teatro, però state pagando denaro all'industria cinematografica che è empia senza Dio. Altri invece dicono, beh, potete andare a guardare un film, è una distrazione, è ricreativo, potete vedere la bellezza di certi paesaggi e così via. Ci sono persone che pensano che se fate qualsiasi cosa di domenica diversa dal sedervi e leggere la Bibbia avete peccato. Questo, quando ero un ragazzino, stavo crescendo, ricordo che semplicemente quando vivevamo sulla costa est, in particolare a Filadelfia, non era permesso far nulla la domenica che anche solo vagamente somigliasse a ricreazione. Tornavamo a casa nei nostri vestiti da Little Lord Fauntleroy, con il colletto rigido e la cravattina, e ci sedevamo sul divano tutto il giorno. Non potevamo leggere i fumetti, non potevamo leggere la sezione sportiva, non potevamo guardare la televisione, non potevamo uscire in giardino a giocare a palla, non potevamo fare una passeggiata, stavamo lì seduti. L'unico peccato che potevamo commettere, e potevamo commetterlo quanto volevamo, era il peccato di gola. Potevamo letteralmente ingozzarci completamente la domenica. Naturalmente la maggior parte delle donne passava tutta la mattina a cucinare questo pasto enorme con il quale peccavamo tutto il pomeriggio, però non potevamo smaltirlo. E così restavamo con le conseguenze del nostro male. Ma quel peccato era tollerabile, e nella maggior parte dei circoli evangelici lo è ancora, come dimostra la forma fisica della maggior parte degli evangelici. Ma comunque, lasciamo perdere questo. Però ricordo da bambino che si poteva giocare a carte, si poteva giocare a carte, purché le carte non avessero jolly, picche, fiori e quelle altre cose. Se avevano qualcos'altro stampato andavano bene. Ma se avevano quei simboli era peccato e nessuna persona rispettabile avrebbe mai preso una carta del genere e visto uno di quei segni senza lasciarla cadere immediatamente per paura di commettere qualche male. Ora potevi giocare a pit, potevi urlare, gridare, lanciare cose, tutto andava bene, però attenzione a cosa c'è sulla carta. C'erano persone che credevano che certi giochi fossero peccaminosi. Alcuni giochi come il Monopoly insegnavano il materialismo e ci sarebbe dovuto essere un gioco chiamato Umiltà e Povertà per coloro che volevano veramente perseguire la vera spiritualità nella loro vita ricreativa. E poi ci sono persone che credono che sia peccato infilare foglie in bocca, accenderle e soffiare fumo attraverso il naso. Sono stato appena nella Carolina del Nord ed ho visto la maggior parte dei diaconi far proprio quello. Ed ho chiesto a qualcuno com'è che quello non fosse un peccato e dissero che tutti coltivano tabacco da quelle parti, quindi non è un peccato lì. Ma comunque, ci sono altre persone che dicono che se i tuoi capelli sono troppo lunghi, quello è peccato, se è troppo corto non è un peccato, a meno che non sia veramente troppo corto, e quello potrebbe significare che siate gay e quindi dovete trovare una via di mezzo da qualche parte così da non peccare in nessuna direzione. Ci sono persone che credono che certi stili di abbigliamento riflettano fondamentalmente una società peccaminosa. Ora, io non capisco la moda di oggi, davvero non la comprendo. Personalmente credo che Dio sia simmetrico. Capite un po' quello che intendo dire, no? Credo che Dio sia simmetrico, gli piace la stessa cosa su entrambi i lati di voi. Però vedo vestiti che vanno in tutte le direzioni. Voglio dire, cose folli come esplosioni e tutto intorno. Però penso che Dio sia un Dio di simmetria. Però comunque, quella è solamente la mia opinione. A me piace avere una tasca su entrambi i lati della mia camicia. Cosa posso dire? E ci sono alcune persone che ritengono che certi stili musicali siano peccaminosi. La musica rock è peccato e potremmo anche essere d'accordo su questo. La musica country e western è decisamente santificata, devono però non ascoltare le parole. Ci sono persone che pensano che sia giusto far nuotare insieme ragazzi e ragazze e ce ne sono altre, molte nel sud per esempio, che credono che sia peccato. Lo chiamano bagno misto e quello è proibito. Però ci sono molte cose come queste, molte cose che entrano nell'area in cui la scrittura non ha realmente nulla da dire, quindi ci ritroviamo a dover prendere delle decisioni. Ora, il modo facile è fare un elenco di regole, giusto? È molto facile. Decidiamo, punto. Formiamo un comitato e diciamo questo è sbagliato, questo è sbagliato, questo è giusto, questo è sbagliato. Viviamo secondo quelle regole e se le rispetti ti chiamiamo spirituale, se non le rispetti ti chiamiamo carnale. Questo è il modo più semplice, giusto, per uscirne. Come cristiani dobbiamo sapere come prendere decisioni riguardo a questi tipi di cose. Ci sono cose di questo genere che affrontiamo ogni singolo giorno della nostra vita. Com'è che decidiamo? Bene, vi darò due manciate di principi, ok? Due principi, li presenteremo semplicemente davanti a voi, non passeremo molto tempo su ciascuno, sono solamente cose che condividerò con voi, sono cose che uso nella mia vita personale. Un giorno mi sono seduto e le ho semplicemente scritte, ok? Dalla mia stessa esperienza, non ho dovuto studiare per capirle, queste sono cose, sono domande che mi pongo periodicamente ogni volta che mi trovo a dover prendere una decisione che non è né bianca né nera nella scrittura. Prima imparerete ad applicare queste cose, più godrete della vostra esperienza spirituale e comprenderete cosa significa essere liberi in Cristo e tuttavia essere sottomessi al suo perfetto proposito. Primo principio, ve ne darò 10, ok? Se avremo tempo, 10. Numero 1, e voi già pensate che non ce la faremo, ma vi sorprenderò. Numero 1, lo farò stasera, amici miei, nei prossimi minuti. Numero 1, mi pongo questa domanda, ok? Sarà spiritualmente utile? Sarà spiritualmente vantaggioso? Guardate con me a 1 Corinzi capitolo 6 versetto 12, un testo familiare, voglio solamente toccarlo velocemente, l'abbiamo studiato in dettaglio il nostro studio di questa epistola meravigliosa, però notate il versetto 12, osservate attentamente, ok? 1 Corinzi 6 12, tutte le cose mi sono lecite. Ora lasciate che qualifichi questa cosa dicendo questo, ok? Tutte le cose che non sono illecite sono lecite, È questo che intende dire, ovviamente. Ci sono alcune cose nella scrittura che sono già dichiarate illecite o peccaminose, ovviamente non sta parlando di quelle cose. Ciò che sta dicendo qui è che tutte le cose che non sono illecite sono lecite, d'accordo? Tutte le cose in quella sorta di zona intermedia, quell'area non morale, sono lecite per me. Tutte le cose non illecite sono lecite, ma non tutte le cose sono, ora questa parola significa letteralmente, a mio vantaggio. Non sono a mio vantaggio spirituale, non mi giovano. Dunque, mi pongo la domanda che Paolo pone proprio qui. Fare questa cosa accrescerà la mia vita spirituale? Coltiverà la pietà nella mia vita? È una domanda giusta, è una domanda fondamentale. Coltiverà la devozione a Dio? Mi sarà utile, mi sarà di vantaggio, mi gioverà a qualcosa? Ci sono cose che non sono sbagliate, mi viene in mente il sonno, per esempio. Dormire non è sbagliato, dormire è buono, cerco di farlo ogni tanto, mi piacerebbe farlo più spesso di quanto riesca, ma non c'è nulla di sbagliato con il dormire. In effetti non c'è nulla di sbagliato nel dormire più a lungo. Vi capita spesso di aspettare per una mattina in cui potete dormire fino a più tardi? Certo che sì, a volte è la domenica mattina, però il Signore vi punirà per quello, ma voglio dire, tutti aspettiamo quei momenti in cui possiamo dormire un po' di più, è una cosa meravigliosa, ma quella cosa buona, il dormire e ricaricare le proprie forze fisiche, se fatta troppo spesso non sarà di profitto spirituale, perché coltiverà che cosa? Pigrizia. In sé non è sbagliata, però crea un'abitudine di torpore e, se esagerata, non vi sarà di beneficio. Ora, ci sono molte cose come questa nella vita, qualunque esse siano, dovete chiedervi, sarà spiritualmente utile? Mi sarà di profitto, di vantaggio, coltiverà in me la pietà. In altre parole, non sto guardando la vita dal punto di vista di posso fare questo e farla franca? No, sto guardando la mia vita chiedendomi posso far questo e far sì che questo accresca la mia pietà. Sarà spiritualmente utile. E chiamiamo questo il principio, potete annotarlo, il principio dell'opportunità. Il principio dell'opportunità. È opportuno per il mio beneficio spirituale. Principio numero due. E sto solamente toccando questi principi velocemente. Principio numero due è molto vicino al primo. Mi edificherà. Mi edificherà. Il primo guarda semplicemente alla cosa in sé per sé, mi gioverà spiritualmente parlando di per sé. La seconda domanda è mi aiuterà sul cammino verso una maggiore maturità spirituale. Mi edificherà. Prima Corinzi 10:23. Passate avanti di qualche capitolo, Prima Corinzi 10:23, qui esprime essenzialmente la stessa idea, tutte le cose mi sono lecite, cioè tutte le cose che non sono illecite mi sono lecite, tutte le cose che non sono sbagliate in sé mi sono lecite, tutte le cose che non sono illecite mi sono lecite, ma non tutte sono utili, stesso pensiero, poi aggiunge questo, tutte le cose mi sono lecite, ma non tutte, che cosa? Mi edificano. Quindi mi pongo la domanda, mi edificherà, e la parola è oikodomeo, significa costruire una casa, cioè aggiungerà alla mia vita cose che accrescono la mia stabilità spirituale, la mia forza, la mia maturità. Prima Corinzi 14:26 afferma, tutte le cose si facciano per l'edificazione. Paolo dice in Seconda Corinzi 12:19, noi facciamo tutte le cose, carissimi, per la vostra edificazione. In Prima Corinzi 9, al versetto 24, tornando indietro di un capitolo, Paolo dice, versetto 24, non sapete voi che coloro che corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo riceve il premio. Correte in modo da riportare il premio, ogni atleta è temperante, cioè si autocontrolla in ogni cosa. Perché? Perché vuole vincere. Versetto 27, tratto quindi duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù. Letteralmente dice, tengo sotto il mio corpo, cioè significa gli do un occhio nero, do un pugno al mio corpo, se volete, lo colpisco, lo distruggo, gli do un occhio nero con lo scopo di tenerlo sotto controllo affinché ciò che faccio sia edificante, autoedificante, rendo il mio corpo mio schiavo, sarebbe un altro modo di tradurlo. E francamente questa è una cosa onesta da ammettere, ok? La maggior parte di noi sono schiavi dei nostri propri desideri fisici, giusto? Cioè rispondiamo fondamentalmente a qualsiasi impulso fisico che abbiamo. Ecco perché ho sempre detto che in materia di autocontrollo e di autodisciplina ci sono diversi elementi chiave. Ricordate, ne abbiamo parlato molti mesi fa, per essere una persona autodisciplinata bisogna esercitarsi nella disciplina, ed io uso molte piccolezze pratiche, come per esempio fare sempre il compito più difficile dove? Per primo. Questo aiuta ad imparare l'autodisciplina. Un altro elemento che mi aiuta è sempre essere puntuale, e per riuscirci dovete organizzare i vari elementi della vostra vita in modo che convergano per farvi essere nel posto giusto al momento giusto. Questo è autocontrollo, è controllo. Indica che potete mettere insieme i pezzi e gestirli. Un altro che mi aiuta è imparare a dire no, quando avete tutto il diritto di dire di sì. In altre parole, avete il diritto di uscire a mangiare un grande pasto e finirlo con, sapete, una coppa di gelato al cioccolato caldo o qualsiasi altra cosa, però dite no, così che potete dire al vostro corpo, vedi, comando io qui. Coltivate l'autocontrollo. E quando controllate i vostri desideri con la vostra mente spirituale, esercitate i giusti muscoli nell'allenarvi alla pietà. Quindi mi pongo la domanda, se faccio questo, questo mi edificherà, mi rafforzerà, mi spingerà verso la somiglianza a Cristo, verso una maggiore maturità spirituale. Chiamiamo questo il principio dell'edificazione. Quindi abbiamo il principio dell'opportunità ed il principio dell'edificazione. Il terzo principio, per questo aprite come andiamo ad Ebrei capitolo 12. Ebrei capitolo 12. E poniamoci una terza domanda. Siete pronti? Mi, questa è la parte negativa delle due che abbiamo appena menzionato, mi rallenterà nella corsa. Se sto correndo, così come dice Prima Corinzi 9, se sto correndo per ottenere il premio, se sto correndo per conquistare, allora devo anche chiedermi se questo mi rallenterà. Notate Ebrei capitolo 12 versetto 1. Siamo in una corsa, la corsa della fede. Abbiamo visto nel capitolo 11 una moltitudine di persone che vissero per fede, sono testimoni viventi della validità del vivere per fede, sono la nuvola di testimoni che ci dicono di vivere per fede. Sapete là all'inizio, al versetto 4, per fede Abele, per fede Enoch, per fede Noè, per fede Abramo, per fede Sara, per fede Isacco, Giacobbe, per fede Giuseppe, per fede Mosè, e poi continua parlando di come per fede caddero le mura di Gerico, per fede la prostituta Rahab, per poi Gedeone, poi Barak, Sansone, Jefte, Davide, Samuele, i profeti e così via, uomini e donne, tutti che vivono per fede. Ora, così tante persone hanno testimoniato al valore della vita di fede, e anche noi dobbiamo vivere per fede, correre la corsa per fede. Ora, per farlo con successo, notate il versetto 1, deposto ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge, cosa facciamo? Corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, l'autore ed il compitore della nostra fede, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce, disprezzando l'infamia, si è seduto alla destra del trono di Dio. Ora, la chiave che voglio farvi notare qui è questa: deposto ogni peso ed il peccato. Ora, che cosa concludiamo da questo? Che il peso è diverso da che cosa? Dal peccato. Dobbiamo deporre il peccato e dobbiamo deporre il peso. E qual è la differenza? Per correre in questo agon, da cui deriva la parola agonia, che è la parola percorsa, questa vita di fede impegnativa, faticosa, richiede determinazione, richiede perseveranza, richiede autodisciplina. E per farlo dobbiamo deporre ogni peso oltre che il peccato. Ora, che cos'è ogni peso? La parola è onkos, che significa semplicemente massa, massa, ingombro. Non è peccato, è solamente un peso inutile, qualcosa che ci appesantisce, che devia le nostre priorità, che cattura la nostra attenzione, prosciuga la nostra energia e smorza il nostro entusiasmo per le cose di Dio. Prendiamo un atleta che deve correre 100 metri, per esempio, e supponiamo che prima di correre quei 100 metri, diciamo in una competizione mondiale, sia uscito, si sia ubriacato ed abbia commesso peccati di dissolutezza e poi sia tornato per correre. Ora, correrebbe senza aver deposto il peccato. Ha peccato contro il suo stesso corpo, ha prosciugato la sua forza, però supponiamo invece che sia allenato perfettamente, che abbia fatto tutto ciò che doveva fare nel processo di preparazione, che sia in perfetta forma fisica, che tutto sia come deve essere nel suo allenamento, che la sua vita morale sia pulita, che non abbia dissipato il suo corpo, ma che si presenti per competere con stivali da combattimento ed un cappotto di lana. Ovviamente non sarebbe peccaminoso, ma sarebbe piuttosto stupido, giusto? Sarebbe un ingombro inutile. Lasciate che ve lo dica semplicemente, ok? È peccato uscire con vostra moglie il sabato sera, fare una cena tardiva, mangiare un bel pasto abbondante, poi andare a fare un giro, sedervi davanti alla luna sulla spiaggia, dire a vostra moglie quanto la amate e tornare a casa alle 2 del mattino? È peccato? No, direste. Vorrei tanto che mio marito lo facesse, di fatto. Però aggiungiamo un'altra dimensione alla cosa. Avete un incontro di preghiera alle 8 di domenica mattina e dovete insegnare la parola di Dio alle 8 e mezza. Vi dico, non è peccato farlo, ma è un peso inutile che avrà un impatto su ciò che sarete in grado di fare la mattina seguente. Quindi ci sono alcune cose nella nostra vita che ci limitano, che limitano per nessun'altra ragione se non che ci rallentano nella corsa, giusto? Ecco perché per me, per esempio, il sabato sera è un momento molto sacro, è un tempo di non far nulla. Ricordo quando i miei ragazzi giocavano a football, per fortuna l'ultimo, Mark, ha finito la sua carriera sportiva adesso e ricordo le partite del sabato sera e ci andavo e quando tuo figlio gioca a football ti coinvolgi completamente nella cosa. Io mi coinvolgo comunque avendo giocato così tanto ed amando il gioco e guardi lì tuo figlio, le tue emozioni corrono a mille e torni a casa e rivivi la partita nella mente, specialmente se tuo figlio si è rotto la gamba ed è in ospedale come accadde l'anno scorso alla homecoming quando si spezzò il femore proprio sulla cartilagine di crescita e fummo lì metà della notte e dovevo alzarmi il giorno dopo a predicare la parola di Dio e così via. Le tue emozioni, i tuoi processi mentali finiscono nel canale sbagliato. Ora, non è peccato andare a vedere tuo figlio giocare a baseball o football, a meno che non pensiate che il football sia un peccato e questo è un vostro diritto, immagino, ma il punto è che aggiungete alla vostra vita un ingombro inutile. Non ne avete bisogno, non dovete caricarvi di quello. Ci sono molti tipi di ingombro, c'è il legalismo, cerimonialismo, lo spreco inutile di tempo che prosciuga la vostra energia e scombina le vostre priorità. Quindi fatevi una semplice domanda. Mi rallenterà nella corsa spirituale? Qualsiasi cosa che riduce la mia efficacia nel servizio a Cristo, non la farò. Può darsi che di per sé non sia un qualcosa di cattivo, ma diventa per me un peso inutile da portare. Chiamiamo questo il principio dell'eccesso, ok? Il principio dell'eccesso. Numero 4. Mi porterà in schiavitù. Mi porterà in schiavitù. Prima Corinzi, capitolo 6. Torniamo al versetto da cui abbiamo iniziato. Prima Corinzi 6, 12. Ascoltate qui. Tutte le cose che non sono illecite mi sono lecite, ma non tutte sono utili o profittevoli. Poi aggiunge questo. Tutte le cose mi sono lecite, ma io non mi lascerò dominare da che cosa? Da alcuna. Io non mi lascerò dominare da nulla, non permetterò che nulla mi renda suo schiavo. Mi renda suo schiavo. Non dovremmo mai permettere che una cosa non morale diventi il nostro padrone. Eppure ci sono persone, cioè pensateci su, ok? L'uomo, il re della creazione, come abbiamo visto nel Salmo 8, l'abbiamo sentito cantare, che cos'è l'uomo che tu ti ricordi di lui? L'hai fatto di poco inferiore agli angeli santi, l'hai coronato di gloria e d'onore, gli hai dato dominio sulla creazione, gli domina le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, gli governa la terra e tutto ciò che essa produce. L'uomo, il re della terra, ma non è incredibile come egli ceda la sua sovranità a piccole cosette stupide? Quanti uomini sono diventati assoluti idioti, bavosi ed incoerenti perché non riescono a controllare ciò che viene dall'uva? Quante persone sono morte perché non riescono a gestire il tabacco? Quante persone hanno letteralmente avuto la loro vita governata da una televisione che è solo un mucchio di fili inventati dall'uomo, il re della terra? All'improvviso la televisione diventa re, la televisione diventa sovrana e l'uomo non è altro che uno schiavo. Le droghe? Inventate, scoperte veramente dall'uomo per il beneficio di coloro che ne hanno bisogno, diventano il padrone di così tanti uomini, di così tante donne. Ci sono molte cose che possono renderci schiavi e che provengono dalla creazione, la quale Dio ha progettato affinché fosse dominata da noi. Quindi mi pongo la domanda, questo mi metterà in schiavitù. Ricordo un predicatore che predicava nei circuiti di evangelizzazione ed alla fine dovette lasciare l'evangelismo perché era così preso dal perdere denaro nel golf che letteralmente si rovinò, arrivando al punto di giocare per $300 o $400 a buca. Ci sono molte persone in questo mondo che sono controllate da una piccola pallina rotonda come quella, molte. Ci sono cose di quel genere che, insite in esse, prendono il controllo di noi. Prendono il controllo di noi, lo vedo accadere con la musica. Giovani dominati da essa, vedo persone letteralmente paralizzate se non riescono a tornare a casa per vedere la prossima puntata della telenovela. Tante cose possono renderci schiavi, chiamiamo questo il principio della schiavitù. Quindi chiediamoci, mi porterà in schiavitù? Ha il potenziale di rendermi suo schiavo. Il principio della schiavitù, numero 5. E questo è molto pratico, ok? Mi chiedo, numero 5, mi chiedo se è possibile che coprirà ipocritamente il mio peccato. Coprirà ipocritamente il mio peccato. E potremmo dire, cosa intendere con quello, John? Intendo dire questo, ok? Lo sto facendo nel nome della libertà, quando in realtà sto solamente assecondando il mio male. Guardate a prima Pietro, capitolo 2, versetto 16. Sapete, vogliamo dire, oh sai, sono libero in Cristo, sono libero di godermi questo, sono libero di godermi quell'altro, posso fare questo, posso fare quell'altro. Però la verità è che siete liberi, ma state semplicemente coprendo la vostra concupiscenza o il vostro desiderio empio. L'uomo che dice, oh, sai, sono libero di far questo, sono libero di andare qui e vedere quel film, certamente sono libero di farlo, ho quella libertà, sono molto selettivo, però quando ci va con l'intenzione nel cuore di assecondare il proprio desiderio empio, malvagio, attraverso ciò che vede. Parla semplicemente di libertà come di un mantello che ricopre il suo male. Guardate prima Pietro capitolo 2 versetto 16, non usate la vostra libertà come un velo per coprire il male, un velo che si posa sopra la vostra cattiva intenzione. Siate onesti con voi stessi. Chiedetevi, è davvero qualcosa che giova spiritualmente al mio bene, al mio profitto, che serve al profitto spirituale? È qualcosa che mi edifica? È qualcosa che non è un peso inutile, ma qualcosa di utile? È qualcosa che non mi porterà in schiavitù? Oppure sto veramente coprendo il mio desiderio malvagio? Guardate al vostro motivo, le motivazioni, guardate alle vostre motivazioni. Persone dicono, o i giovani dicono, oh, la Bibbia non dice che non si deve ballare, Davide danzò davanti al Signore. Ma posso dire una cosa, non danzò come si danza oggi? Ma le persone dicono, che cosa c'è di male col ballare? Boh, chiedetevi la domanda, ponetevi la domanda, sto sostenendo il ballo perché so che mi edificherà spiritualmente? Perché so che non è un peso inutile, è molto importante per il mio progresso spirituale e non c'è modo che possa rendermi schiavo, oppure desidero farlo nel nome della libertà, nel nome della libertà, ma il vero motivo è il mio desiderio carnale? Vedete, devo arrivare al motivo e chiedermi la vera domanda. Vedete, Galati 5:13 dice che è un qualcosa di molto comune trasformare la libertà in che cosa? In licenza. E dovete guardarvene? Dovete guardarvene. Chiamiamo questo il principio, per rimanere con la nostra E, il principio dell'equivocazione. EQUIVOCAZIONE. Significa mentire o falsificare. Ci sono persone che letteralmente falsificano i loro motivi. Beh, sono libero di farlo, certamente lo sono. E stanno equivocando, stanno mentendo, vogliono coprire la loro intenzione malvagia. C'è il tipo che dice, ehi, Dio ha creato i cavalli, sono libero di andare lì a Santa Anita, esco lì, vado e mi godo la creazione di Dio, quei cavalli corrono e io dico, ti lodo Signore, guarda cosa hai fatto, e mentre perdo soldi però tutto il giorno, e ciò che abbiamo lì è un mantello di libertà posto sopra un'intenzione malvagia, che è quella di giocare d'azzardo, il che naturalmente significa prendere l'amministrazione che Dio vi ha dato e gettarla in aria alla discrezione del caso. Quindi ci chiediamo, lo farà ipocriticamente per coprire il mio peccato? Questo è il principio dell'equivocazione. Sto falsificando un vero motivo? Numero 6. Ora, questo è molto importante, ok? Violerà la signoria di Cristo nella mia vita. Violerà la signoria di Cristo nella mia vita. E per questo ho bisogno che apriate con me a Romani capitolo 14. Siamo stati a lungo, però questo credo vi rinfrescherà brevemente. Violerà la signoria di Cristo nella mia vita. Ora, ascoltate, questo pensiero fondamentale, ok? Afferratelo. Ogni cristiano dovrebbe vivere in sottomissione alla signoria di Cristo. Tutti d'accordo su questo? Tutti noi dobbiamo vivere in sottomissione alla signoria di Cristo, giusto? Lo capite? Allora capite anche questo secondo punto. Non tutti Siamo d'accordo al 100% su ciò che il Signore vorrebbe che facessimo, non è vero? Alcune persone pensano che il Signore dica no a questo, altre persone pensano che il Signore dica che va bene. Alcune persone dicono che il Signore dica che sia peccato far questo, altre invece pensano che sia accettabile. Ora, ascoltate, non tutti noi conosciamo ovviamente le cose esplicite della Scrittura, certamente, ma non tutti noi siamo d'accordo nello stesso modo su cos'è che il Signore vuole che facciamo. Alcune persone pensano che il Signore voglia che leggiamo la Bibbia ogni mattina e se non lo facciamo pecchiamo contro Dio. Alcuni ci credono veramente. Altri credono che se non andate al culto la domenica mattina, la domenica sera, dell'incontro di preghiera il mercoledì, siete scivolati o state scivolando spiritualmente. Altri non si sentono vincolati nella loro coscienza a farlo. Possono andare la domenica mattina e la domenica sera, se vanno o no al mercoledì, può essere una questione di comodità. Ci sono persone che vogliono leggere la parola di Dio il più spesso possibile, ma non si sentono vincolate nella loro coscienza a leggerla ogni mattina per tutta la vita. Ci sono persone, vedete, che percepiscono la Signoria di Cristo in modi diversi. Ora, però notate Romani 14, versetto 1. Ma cominciamo dal versetto 2, dai. Uno crede di poter mangiare di tutto, l'altro che è debole mangia solamente verdure. Ci sono persone che sono vegetariane, pensano che il Signore voglia che mangino solamente le erbe, e qualcun altro dice, puoi mangiare ciò che vuoi. Chi mangia, dice, non disprezzi chi non mangia, e chi non mangia non giudichi chi mangia, perché Dio l'ha accolto. Accolto entrambi, ovviamente sottintende. Chi sei tu che giudichi il servo di un altro? Egli sta o cade davanti al suo padrone, ma starà in piedi perché il Signore è potente per farlo stare in piedi. L'uno stima un giorno più dell'altro, cioè vuole osservare il sabato, rendere speciale la domenica, e questo è ciò che chiamiamo un sabatariano, uno che mette da parte la domenica o il sabato. Un altro stima tutti i giorni uguali, ciascuno sia pienamente convinto dalla propria mente. Chi ha riguardo al giorno lo fa per il Signore, chi non ha riguardo al giorno lo fa per il Signore perché pensa che il Signore sia il Signore di ogni giorno. Chi mangia, mangia per il Signore perché ringrazia Dio, dice grazie Dio. Chi mangia per il Signore non mangia o ringrazia Dio perché non mangia. Nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. Se viviamo, viviamo per il Signore, se moriamo, moriamo per il Signore. Sia dunque che viviamo o che moriamo, siamo del Signore. In altre parole, qualunque possano essere le restrizioni nella vita del cristiano, egli le osserva perché crede che quello è ciò che il Signore vuole. Capito? Egli crede che è ciò che il Signore vuole. Ora ascoltatemi, finché credete questo, allora fatelo, oppure non fatelo. E però chiedetevi questa domanda, ponetevi questa domanda, è questo qualcosa che credo il Signore vuole che io faccia? È qualcosa che credo il Signore non vuole che io faccia? E questa è una questione di cosa? Di cosa? Coscienza. E che dire se la mia coscienza è sbagliata? Non violatela mai, perché non saprete mai se la vostra coscienza sia sbagliata, perché se la coscienza vi dice quello, è perché pensate che sia giusto. La coscienza reagisce solamente alla mente, e nella vostra mente, se credete che una cosa sia giusta, la vostra coscienza vi fermerà o vi spingerà verso quella cosa. La coscienza è solamente un volano, la mente è il motore. Il motore produce l'azione, il volano semplicemente trasmette il movimento e la coscienza prende solamente ciò che c'è nella mente e mette in moto il volano, per così dire, e genera il comportamento. Se violate la vostra coscienza, vi addestrate a fare una cosa molto sbagliata, perché man mano che la vostra mente cresce per comprendere meglio ciò che è giusto, quando poi la vostra coscienza vi parla, se vi siete abituati a violarla, la coscienza non vi servirà a nulla. Quindi non addestratevi a violare la vostra coscienza, ed è esattamente quello che sta dicendo. Chiedetevi, questo violerà la mia comprensione della Signoria di Cristo. Un fratello potrebbe venire e dirvi, e questo succede continuamente, ok? Beh, puoi farlo, vai avanti, fallo, ti dice. Sei libero, fallo. Oh, puoi farlo, non è sbagliato, è perfettamente lecito. Se però viola la vostra coscienza, cosa? Non fatelo, non addestratevi ad ignorare la coscienza. Paolo dice, non faccio mai nulla contro la mia coscienza, non voglio bruciarla con cicatrici che la rendono insensibile. Una persona che osserva il sabato, se vuole sedersi su un divano, e quello è il suo modo di santificare il sabato, non dargli fastidio per quello, non rimproveratelo, non spingerlo oltre. Non dimenticherò mai l'illustrazione più classica che mio padre mi raccontò. Si trovava in Michigan per una settimana di riunioni evangelistiche. La domenica sera, dopo il primo incontro, il pastore gli chiese, era una settimana di incontri, il pastore gli dice, cosa hai intenzione di fare domani? E lui rispose, pensavo di alzarmi domani mattina e giocare a golf. E poi nel pomeriggio faremo un po' di visite pastorali. E il pastore disse, golf? Durante una campagna di risveglio? Evangelistica? Non sei dedicato all'opera di Dio? Sei venuto qui per giocare o per servire? Divenne molto eloquente, mio padre rispose e disse un po' di entrambe le cose. E poi aggiunse: in effetti mi piacerebbe che tu venissi così che potremmo avere un po' di comunione al mattino e conoscerci meglio. E il pastore rispose: mai, mai, mi dedico tutta la settimana alla preghiera, tutta la settimana al risveglio. Mio padre però insistette e disse: no, penso che sarebbe bello se venissi, così anche il direttore del canto verrà e sarebbe bello se ci accompagnassi. No, non lo farei mai, 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 non lo farei mai. Lunedì mattina però erano al campo da golf e indovinate chi arrivò? Il pastore riluttante e disse, così come fu raccontato, disse: lo farò, ma so che non dovrei farlo. Lo faccio solo per ospitalità, so che non è giusto però. Ora seguite bene, ok? Alla prima buca tirano e a metà del fairway qualcuno grida: four! Il pastore alza lo sguardo e perde due denti. Mio padre disse che cadde accanto ad un albero dicendo: lo sapevo, lo sapevo. E sapete una cosa? Se credeva che giocare a golf il lunedì mattina durante una campagna di risveglio fosse sbagliato prima di allora, potete essere certi che dopo di allora ne era assolutamente convinto. Tutto quello che avevano ottenuto con quell'uomo era spingerlo ancora di più a fondo nella sua mancanza di libertà, nella sua schiavitù. Non fatelo. Non fatelo. Non fate questo. Egli interpretò quell'episodio come giudizio di Dio. E sapete una cosa? Potrebbe anche esserlo stato. Dio non vuole che nessuno violi la propria coscienza. Quindi non vogliamo fare cose che spingono altri ad ignorare la signoria di Cristo così come la percepiscono nella loro coscienza. Chiamiamo questo il principio dell'invasione. Significa invadere la sovranità di Cristo nella vita della persona, di un altro. Se io scelgo di fare qualcosa, lasciate che riassuma la cosa, ok? Se scelgo di fare qualcosa, deve rientrare in ciò che credo sia la volontà di Cristo mio Signore, giusto? Non voglio violare quella convinzione, non voglio farlo. Perché violarla nella mia mente significherebbe prendere il controllo della mia vita, giusto? Usurpare la signoria di Cristo e io non voglio farlo. Questo è invadere. Numero 7. E questo è basilare, ok? Mi chiedo se aiuterà altri cristiani con il mio esempio. Aiuterà altri cristiani con il mio esempio. Oh, quanto è importante, no? Dobbiamo veramente regolare la nostra vita in base a come altri cristiani si sentiranno a riguardo delle nostre azioni. 1 Corinzi 8:9, ricordate? Badate però che questa vostra libertà non diventi occasione di caduta per i deboli. Qualcuno ti vede seduto nel tempio degli idoli, e la coscienza di chi è debole viene incoraggiata a mangiare cose sacrificate agli idoli e così via, e poi sarà distrutto perché ha seguito il tuo esempio, ferisce la sua coscienza debole e tu hai peccato contro lui e contro Cristo. Non farlo. E Paolo dice in 1 Corinzi capitolo 9: ho diritto ad essere pagato per il mio ministero, ma scelgo di non esserlo per non offendere nessuno. In Romani capitolo 14, dal versetto 13, siamo stati qui, dal versetto 13 in poi è lo stesso principio: non mettere in ciampo occasione di caduta davanti al fratello. Se il tuo fratello è turbato per ciò che mangi, cambia il tuo cibo. È quello che dice: perseguiamo le cose che contribuiscono alla pace e all'edificazione reciproca, non distruggendo l'opera di Dio nella vita del tuo fratello per cibo. Non mangiare carne o non bere vino, non fare nulla che faccia inciampare, che offenda o che indebolisca tuo fratello. Così importante, così importante. Stavo volando, tornando a casa da Charlotte, Carolina del Nord, l'altra sera. La hostess passava lungo il corridoio servendo, non so cos'era, una colazione con champagne o qualcosa del genere. E mi disse: vuole dello champagne con la colazione? E a me piace il succo d'arancia personalmente e non ho mai bevuto champagne, però sapete, per un attimo mi è entrato nella mente il pensiero dicendo: chissà che gusto ha. Però naturalmente dissi: no, non voglio dello champagne. E così la hostess proseguì e fu una cosa semplice. E dopo un po' mi alzai per stirarmi le gambe e mentre ero nel corridoio, un uomo due sedili più indietro si avvicinò e disse: ma la conosco, lei è Joe MacArthur? E dissi: esatto, sì. Oh, meraviglioso incontrarla, disse, sto studiando per il ministero, ascolto le sue prediche. E continuò con una bellissima testimonianza, era della Samoa ed era venuto negli Stati Uniti e disse che avrebbe portato tutte le nostre cassette di registrazione a Samoa. E sapete, tutto questo mi ha ricordato quanto spesso siamo osservati A volte lo sappiamo, a volte no, e quando il modello della nostra vita dovrebbe costruire un esempio, ed è meraviglioso poter limitare la propria libertà sapendo che ciò rafforzerà qualcun altro. In effetti quell'uomo mi disse che mi aveva osservato per tutto il volo, sperando di avere l'occasione di parlarmi, quindi è stato un promemoria straordinario, veramente straordinario, del fatto che la gente ci sta sempre osservando, e nel caso la mia visibilità è certamente più alta della vostra. Però tuttavia dobbiamo chiederci: ciò che faccio aiuterà altri cristiani con il mio esempio? Sto dando un modello positivo. Positivo. Sapete, anche le piccole cose nella vita, la disciplina nella nostra vita, il modo in cui controlliamo la nostra dieta o il nostro peso, o il fatto che manteniamo un costante tempo di studio, parlano fortemente alle persone che cercano schemi da imitare. Quelle piccole cose nella vita sono così importanti, quindi voglio che i cristiani più deboli seguano il mio esempio. Chiamiamo questo il principio dell'esempio. Il principio dell'esempio. Il principio dell'esempio. Dunque, cosa abbiamo finora? Abbiamo il principio della convenienza, dell'opportunità, dell'edificazione, dell'eccesso, qual è il prossimo? Della schiavitù, dell'equivocazione, dell'invasione, dell'esempio. Passiamo al numero 8. Oh, amo questo. Mi chiedo, porterà altri a Cristo? Porterà altri a Cristo. La vostra buona condotta non sia calunniata. Avverte la Bibbia. Ciò che faccio porterà altri a Cristo. Questa è una cosa così importante. Vedranno una differenza nella mia vita. Ci sarà qualcosa di unico di me stesso. Lasciate che vi dia un'illustrazione classica, ok? Andate a 1 Corinzi 10, questo è molto pratico. 1 Corinzi 10, ora il testo in inglese, italiano, è un po' oscuro, ma il contesto è magnifico. Questa è la scena, ok? Ascoltate un momento. Questa è la scena. Due cristiani. Uno è molto maturo, molto forte, molto liberato, libero. Guarderemo ai versetti 27, 28 e 29. In quel passo là, di 1 Corinzi 10. Il primo cristiano è molto maturo, molto forte, molto libero, ok? Può mangiare carne offerta agli idoli, sa ciò che Paolo dice in 1 Corinzi 8, che l'idolo non è nulla, che differenza fa, quindi sapete come funziona quindi il processo, ok? Andate lì ad adorare alcuni idoli, ok? Diciamo che andavi in un grande tempio e portavi la tua offerta, che era del cibo, e mettevi la tua offerta sull'altare, però sai bene quanto me che il Dio è un Dio morto, è un idolo morto e quindi non la mangia, rimane lì. Così, dopo che è rimasta lì per un po' e centinaia di persone continuano a portare il loro cibo, il sacerdote la prende, la toglie e la tengono. Ora vogliono mangiarla, non possono mangiarla tutta, perché ci sono persone che fanno le offerte ovunque, e così aprono una macelleria del tempio sul retro del tempio. Ciò che non vogliono lo portano fuori e lo vendono per la strada al miglior prezzo, perché non c'è alcun costo per loro e quindi l'hanno gratis. Quindi vuoi comprare carne a buon prezzo, la compri alla macelleria del tempio. Ha senso, tua moglie farebbe la spesa lì e anche la mia. Ora, il problema è questo, d'accordo? Hai un uomo che è un cristiano maturo, dice che un idolo non è nulla, qual è la differenza? Sono un amministratore del mio denaro, lo compro lì, è buono, è sano, è buono come lo è in qualunque altro posto e non mi preoccuperò che sia stato offerto ad un idolo morto, non è un problema. Però esce a cena con un cristiano appena convertito da quella stessa idolatria. E ha nella sua mente tutta l'idolatria pagana, tutto il culto, le orge, le prostitute del tempio, tutta la scena brutta, grossolana ed immorale. E se gli venisse detto che qualcosa che stava per mangiare era carne offerta a quell'idolo, gli si sarebbe sentito male, non potrebbe farlo. È un fratello più debole che non capisce la sua libertà e noi lo comprendiamo, è appena uscito da quella situazione. Così i due, il forte ed il debole, hanno un amico in comune che è un incredulo. Non è credente, vogliono portarlo al Signore. Quindi l'amico incredulo invita entrambi a cena e loro vanno a cena. Questa è l'idea del versetto 27. Se qualcuno che non crede vi invita ad un pasto e voi volete andare, qualunque cosa vi venga messa davanti, che cosa? Non dite, signore, dove ha comprato questa carne? Dove l'ha comprata? No, mangiate, basta, non fate domande per la vostra coscienza. Però se l'uomo dice volontariamente, ehi, questa è carne economica offerta in sacrificio agli idoli. Oh, mamma. L'uomo esce e dice, come vi piace questo bellissimo arrosto? Non è buono? Sì, l'ho preso alla macelleria del tempio. Che affare. Ed il cristiano debole dice: uff. L'uomo torna indietro per prendere il resto del pasto. Che cosa succede nella conversazione? Il cristiano forte è in un dilemma. Il fratello debole dice: non posso mangiarlo. Non posso mangiarlo. Il fratello più forte però dice: però se non lo mangi, offenderemo l'uomo che stiamo cercando di evangelizzare. Ma se vanno avanti e lo mangiano e non offendono l'uomo che stanno cercando di evangelizzare, allora così facendo offenderanno anche il loro fratello e lo faranno inciampare. Quindi il dilemma è questo: offendi un altro fratello o offendi un incredulo? Questa è la domanda. Offendo un cristiano più debole oppure offendo il non credente? E cos'è che dice? Se qualcuno ti dice che questo è offerto a sacrifici ad idoli, cosa? Non mangiatelo. Per riguardo a colui che ve lo ha mostrato e per che cosa? Per la coscienza di quel fratello più debole. Aspetta un attimo. Stai dicendo che forse quando stai cercando di evangelizzare ad un non credente è meglio offendere il non credente piuttosto che il tuo fratello cristiano? Sì. Non è ovvia come cosa? Se offendi il fratello cristiano, il non credente ti dirà che è meglio essere un non credente piuttosto che essere un fratello. Si offendono a vicenda? Non mi offendono a me, rimarrò così come sono. Vedete il punto? Però quando offendi l'incredulo e dici: sai, questa carne offerta agli idoli offenderebbe così tanto il mio fratello che non posso mangiarla per amor suo. Ma quell'incredulo dirà: wow, ora questo è un amore fraterno che vorrei veramente sperimentare. E l'attrazione di quell'amore forse potrebbe essere la più grande testimonianza che avete nell'evangelizzazione. Quindi mi chiedo, e questo è un esempio, la domanda condurrà qualcun altro a Cristo? Limitando la mia libertà, lo sto facendo con l'intento di portare qualcuno a Cristo, mostrandogli una vita diversa, mostrandogli qualcosa che non vede nel suo mondo, una purezza, un'onestà, un amore ed un'integrità. In Romani 14 ci viene detto che dobbiamo essere approvati, dobbiamo vivere vite, e alla fine il versetto 18 dice, che siano approvate dagli uomini. Dicono: oh, ecco, quella sì che è una vita diversa. Questo è il principio del, e questo è un altro, dell'evangelismo, dell'evangelizzazione. Il principio dell'evangelismo. Facendo questo, sto forse migliorando la mia opportunità di evangelizzare. Numero 9. Ecco un'altra domanda che dobbiamo porci. Sarà tutto coerente con la somiglianza di Cristo? In altre parole, cos'è che Gesù farebbe? Cos'è che farebbe Gesù? Questa è pesante, vero? L'ho usata fin da quando ero bambino. Gesù farebbe questo? Gesù direbbe questo? La maggior parte del tempo nelle nostre vite stiamo dicendo: so che Gesù non avrebbe detto quello che ho appena detto, oppure Gesù non avrebbe fatto quello che ho appena fatto. E quindi mi devo porre quella domanda per primo, non dopo. E devo prevenire cose che altrimenti non sarebbero prevenute. Semplice, vero? Gesù lo farebbe? E questo veramente ti aiuterà a prendere molte decisioni. Gesù lo farebbe? Gesù direbbe questo? Chiamiamolo il principio dell'emulazione. Vogliamo emulare Cristo? Vogliamo emularlo. Prima Giovanni 2,6 dice, chi dice di rimanere in Lui, cioè in Cristo, devi anche camminare come egli camminò. Se dici di appartenere a Cristo, devi vivere come Cristo visse. Così mi pongo la domanda: Cristo lo farebbe? Gesù farebbe questo? È coerente con Lui, con la somiglianza di Cristo? Questa è una domanda molto provocatoria. Gesù lo farebbe? Principio dell'emulazione. Numero 10, l'ultimo. Molto semplice. Glorificherà Dio. Glorificherà Dio. E voi sapete bene quanto me che questi in un certo senso si sovrappongono. Ti chiedi: glorificherà Dio? Ed il riferimento è 1 Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate o che beviate o facciate qualsiasi cosa, fatelo come? Per la gloria di Dio. Per la gloria di Dio. Questa è una sorta di principio di copertura generale. Glorificherà Dio. E chiamiamolo il principio dell'esaltazione. Abbiamo cantato lodi per tutta la sera. E così dobbiamo andare oltre a quello, dobbiamo dire: la mia vita darà gloria a Dio, questo esalterà Dio, innalzerà il suo santo nome, lo onorerà veramente, questo adornerà la dottrina di Dio nella mia vita, sarà glorificato, onorato e lodato come risultato di questa azione. Questo è il principio dell'esaltazione. Ora, siete pronti per la conclusione? Avete notato qualcosa? Non potevate non notarlo, ok? Tutti e 10 iniziano con cosa? Ora ascoltate, io li chiamo le E del prendere decisioni. Niente male, eh? Queste sono le E del prendere decisioni. Questo rende qualcosa di molto difficile. Cos'è che fa? Lo rende facile. Avete capito? Molto, molto bene, molto bene. Ora, il punto è che possiamo rendere facili le decisioni difficili se usiamo questi principi. Sarà utile per me spiritualmente? Mi edificherà? Rallenterà la mia corsa? Mi porterà in schiavitù? Sarà semplicemente una copertura per il mio peccato? Sostituirà la signoria di Cristo nella mia vita? Darà un esempio utile agli altri? Condurrà altri a Cristo? Sarà come Cristo? E porterà gloria a... Qual è l'ultimo? Porterà gloria a Dio. Aiuta? Preghiamo insieme al nostro capo in preghiera. Padre, ti ringraziamo per i principi che regolano il nostro comportamento. E che non solo ci hai dato i principi, ma ci hai anche dato lo Spirito Santo vivente per attivare questi principi, affinché possiamo fare le cose che ti piacciono. Signore, aiutaci ad avere la saggezza di prendere le decisioni giuste e da sapere che le decisioni giuste si basano su questi principi. E ti ringraziamo per ciò che tu rappresenti per noi, per ciò che ci hai provveduto nella tua parola ed attraverso il tuo spirito, per amor di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.